Per la tua pubblicità a Radio Tua, chiamaci al numero verde 800 21 34 13.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Questo programma è offerto da...
Quanti sapori hai provato nella tua vita? Il sapore della vittoria. Il sapore della libertà. Il sapore della felicità. Ma c'è solo un modo per provare il sapore della genuinità. Fare colazione con Latte Tre Valli. Un latte eccellente garantito dai nostri soci allevatori. A casa o al bar, Latte Tre Valli. Il sapore della genuinità.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso. Biancorosso.
Buonasera, ben trovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua, nuovo appuntamento con la nostra striscia quotidiana che vi tiene compagnia dal lunedì al venerdì, quando non ci sono partite in mezzo, cosa che accadrà prestissimo, già la prossima settimana ci fermeremo un giorno, ci fermeremo di giovedì 6 aprile, che Cristian Camilletti ci dà subito questa bellissima notizia.
Eh sì.
Ciao Cristian.
Siamo qua, buonasera. A tutti, si mi è preso un attimo così, ero attento a vedere alcune cose e sì, perché il match, quello che si giocherà appunto il 6 aprile sul campo del Moccagatta di Alessandria, appunto contro l'Alessandria, sarà anticipato alle ore 18, quindi sicuramente da un certo punto di vista favorevole, perché l'orario precedente era quello delle 20:30, quindi sai, giocare in quell'orario magari anche per chi doveva rientrare era un orario molto molto scomodo, può essere scomodo per altri versi, poi dipende sempre dai punti di vista e dagli impegni di ognuno di noi, però comunque dato di fatto che la notizia di oggi è che appunto questo match è stato anticipato alle ore 18, quindi giovedì 6 aprile al Moccagatta di Alessandria Ancona, ore 18. E che dire Stefano, oggi siamo qua insomma ancora a leccarci le ferite di questo pareggio in casa della Torres, un pareggio che sa di amaro, no? Perché insomma una gara che avevi in mano, una gara che potevi portare a casa, avevi trovato il vantaggio con quel gol di Di Massimo nel primo tempo, poi ahimè un rigore sbagliato dopo pochi minuti dall'inizio della ripresa, proprio sul piede di Alessio Di Massimo. Da lì si è un po' creato un blocco nella squadra, e invece che cercare magari di rifarsi subito e ad andare alla ricerca del secondo gol e azzerare subito l'errore dal dischetto, invece lì si è un po' spenta la squadra, si è un po' non so se si è chiusa nelle sue paure, però chiaramente il segnale che viene dato da questa partita, insomma, di una certa fragilità mentale da parte dell'Ancona, e che appunto poi è stata ripresa dalla Torres e addirittura ha rischiato poi nei minuti di recupero anche di poter andare sotto, quindi alla fine sì, un pareggio amaro, però se andiamo a vedere forse magari meno amaro di quanto poteva essere, proprio per quell'intervento finale fatto da Filippo Perrucchini in pieno recupero. Però è un dato di fatto ormai, Stefano, che in 8 partite quest'Ancona purtroppo ha perso lo smalto dei giorni migliori. Stavamo guardando un attimo prima di entrare in diretta che casualmente nelle 8 gare precedenti, quelle che vanno dal, se non ricordo male, dalla vittoria interna con la Recanatese sino alla vittoria interna con la Reggiana, erano 8 partite. Da lì l'Ancona fa 6 vittorie e 2 pareggi, inanellando tutta quella serie di risultati, vincendo anche scontri diretti che l'avevano portata sino al quarto posto. E poi che cosa succede? Cioè, la stranezza è proprio questa: vinci con la Reggiana e poi c'è questo crollo nelle 8 partite successive, perché di fatto in queste 8 partite l'Ancona ne ha perse 4, e quindi sono punteggi, sono numeri non da Ancona, non da qualità di questa squadra, non per quanto riguarda il valore reale di questa formazione, perché se dobbiamo dire la verità, per quelli che sono appunto i valori di rosa anche delle formazioni che ti stanno davanti, francamente l'Ancona non è una formazione da quinto posto o con il rischio addirittura di trovarsi sesti, perché se domenica sbagli, sabato sbagli, perché quella veramente con la Cararese, ieri sera ha detto bene Guido Montanari, bisogna lasciarli tranquilli questa settimana i ragazzi, perché è una gara da dentro fuori, bisogna azzerare tutto, lavorare, concentrati, e te la devi giocare con la Cararese davvero come fosse una finale. Cioè questo è come se tu giochi una finale di Coppa Italia, per dire, a gara secca, e devi far di tutto per portarla a casa. E l'Ancona dovrà disputarla così, secondo me. Magari essere anche un po' più attenta rispetto ad altre circostanze, anche magari un pochettino meno spericolata. Sappiamo la filosofia di calcio di Colavito, che è quella sempre di puntare all'attacco e di giocare a viso aperto, però di fronte hai una squadra che ha veramente il vento in poppa in questo momento, tra le formazioni che sta facendo più punti in questo ultimo periodo, ti ha recuperato tanti punti in classifica, tu avevi 8 punti di vantaggio a un certo punto sul quinto posto, e hai dilapidato tutto, quindi ci sarà veramente da stare attenti. Però è un Ancona che, se andiamo a guardare i famosi grandi numeri, dovrà prima o poi ritornare in sé, perché questa non può essere la vera Ancona, questa non può essere la squadra che ci aveva fatto divertire fino a 8 partite fa. Non può essere quella squadra che aveva battuto la Reggiana, non può essere quella squadra che aveva battuto il Cesena fuori casa, non può essere quella squadra che aveva vinto a Gubbio in quel match difficile, quello scontro diretto. C'è qualcosa che in questo momento non sta girando per il verso giusto, secondo me non è soltanto una questione di episodi negativi, forse è anche fragilità mentale. In questo periodo del campionato. Però l'Ancona, chiaramente, per valori di rosa sarebbe una squadra da quarto posto, non da quinto, o come dicevo, con il terrore anche del sesto, perché chiaramente hai dietro adesso il Pontedera pure che incombe, che sta lì, e quindi devi stare attento. Hai 4 partite, prima di tutte questa Cararese, che va affrontata veramente con uno spirito battagliero dell'Ancona dei giorni migliori.
Allora, questo lungo cappello introduttivo del nostro Christian ci porta anche ad andare a vedere i risultati della giornata, perché ieri, con tutta la carica relativa al match, non abbiamo fatto neanche riepilogo dei risultati.
Facciamo tutto, che problema c'è, ragazzi? Vediamo tutto. Allora, vediamo un po' quelli che sono stati i risultati della 34esima, con la prima gara che si è disputata sabato 25 tra Rimini e Reggiana, terminata con il risultato di 2-2, e mi viene da dire che qui la Reggiana l'ha scampata bella, perché insomma ha rischiato veramente grosso. Poi domenica invece Alessandria Fiorenzuola 1-1.
Stiamo parlando sempre della prima in classifica che ha pareggiato con il Rimini.
Esatto.
Giusto per ricordarlo, no? Cioè, non è che ha pareggiato con Cesena Cararese, cioè chi è che sta in vetta? Ha pareggiato, cioè è andata bene comandata, ha pareggiato con il Rimini. La prima in classifica.
E dico attenzione, perché qui sono formazioni che si giocano qualcosa e quindi puoi perdere punti con chiunque.
E sta rischiando alla forte, grande la Reggiana, perché di nuovo, forte. Poi dopo lo guardiamo la classifica, ma di nuovo comunque si deve guardare dietro, e sappiamo che a proposito di problemi psicologici, la Reggiana lo scorso anno ha pagato proprio questo.
E attenzione, bravo, perché secondo me qualche spettro ci potrebbe essere nella testa dei giocatori della Reggiana in questo momento. Dicevo, Alessandria Fiorenzuola 1-1, Cararese Siena 3-0, Cesena Olbia 1-0, Lucchese Fermana 1-1, Pontedera Imolese 2-0, Recana Tese Aquila Montevarchi 3-1, il Gubbio batte in trasferta il San Donato Tavernelle 2-1, Torres Ancona 1-1, mentre la Virtus Sentella vince sul campo della Vispesaro per 2-0. Vispesaro che rischia veramente veramente grosso, e mentre fammi fare i complimenti alla formazione di Mister Pagliari, ovvero la Recanatese, che dopo aver pagato lo scotto della prima parte di stagione di una nuova categoria, di una squadra giovane, e poi si è rimessa in linea e adesso addirittura con 4 giornate dal termine si trova a meno 2 dalla zona playoff, e chissà che magari potrebbe esserci questa lieta notizia appunto per i giallorossi. Comunque la classifica che recita,
intanto stanno festeggiando perché
la salvezza,
la matematica salvezza nel primo anno di Lega Pro, quindi
complimenti a loro. Sì, allora dicevamo, classifica che recita: Reggiana 73 punti, Virtus Entella 71, Cesena 69, e quindi attenzione perché questi 4 punti di differenza tra la prima e la terza lasciano tutto aperto, quindi la Reggiana non può sbagliare assolutamente niente in queste ultime 4 partite. Poi 57 punti per la Cararese, 55 il Gubbio, Ancona 54, Pontedera 53, Siena 48, Lucchese 46, Rimini 44, e queste sono le squadre piazzate nella zona playoff. Poi appena fuori Recanatese 42, Fermana 40, 39 per il Fiorenzuola, 35 punti fuori di 2 lunghezze dalla zona playout, l'Olbia e la Torres, quindi c'è questo derby sardo per cercare di evitare la zona playoff, mentre dentro ai playout in questo momento ci sono Vispesaro 33, Alessandria 32, San Donato Tavernelle Imolese 31 punti e ultima, fanalino di coda, in questo momento sarebbe retrocessa in Serie D, a 27 punti l'Aquila Montevarchi. Insomma, lo dicevamo anche la settimana scorsa, ci sono situazioni tutte aperte per quanto riguarda questo campionato. C'è chi ancora si può giocare un posto nei playoff, c'è chi deve evitare i playout, ci si gioca tutto addirittura ancora per la promozione diretta, ci si gioca tutto per quello che riguarda l'Ancona, anche per questo famoso quarto posto, se vuoi avere questo obiettivo per un miglior piazzamento possibile in griglia playoff ed evitare la prima gara dei playoff del girone, che credo che sia questo l'obiettivo della formazione di Mister Colavito. Però bisogna uscire fuori un attimino da questa situazione, ripeto, la miglior cosa da fare dal mio punto di vista, poi chiaramente io non sono l'allenatore, Colavito sa come deve affrontare questa situazione, è quella di azzerare veramente tutto. Quando si arriva da una sconfitta di solito si dice meglio azzerare e pensare a quella dopo, ma in questo caso secondo me devi davvero azzerare quelle che sono state le 34 partite precedenti, tutto, e scendere in campo come fosse la prima e unica partita che dovrai disputare, proprio per dare tutto. Devi dare non il 100%, ma il 200%, perché questa è davvero la partita spartiacque della stagione, per come la vedo io. Perché è l'ultima possibilità che hai per me di agganciare quella formazione che ti sta davanti, che è la Cararese. Devi anche rifarti di un risultato di andata, dove forse abbiamo visto la peggiore Ancona della stagione, quindi attenzione.
Io vi registrerei, ci abbiamo le registrazioni, ma quante volte ho sentito in questa stagione definire una partita è la peggiore Ancona vista in questa stagione? Lo sai quante volte la stampa ha usato questo termine su un match dell'Ancona?
Io, guarda,
ma tante volte
in quella fase là l'Ancona non era mai stata messa sotto da nessuno, però ricordo che quel giorno il mister della Cararese con un paio di cambi nella ripresa l'aveva messa in saccoccia proprio con la vittoria, come si suol dire, e avevano meritato la vittoria la Cararese in quella gara, in quel secondo tempo veramente. E poi forse così male l'Ancona vederla sotto contro delle formazioni forse mi è capitato molto raramente nel corso di questa stagione, però sì, poi magari ci sono state delle partite dove non, ma non tantissime onestamente, ma è più una questione di approccio. Io prendo sempre ad esempio la gara con il Montevarchi in casa, dove dovevi veramente mangiarteli vivi e invece hai avuto un approccio sbagliato e la perdi. però poi sappiamo il cammino che c'è stato successivamente della squadra, e adesso sei in un momento di involuzione, credo, ripeto, più da un punto di vista mentale che fisico. Però vi dico, sabato devi essere la migliore ancora. E permettimi, Stefano, di dare come al solito una punzecchiata a chi in questi casi pensa sempre male, perché non è per essere quello che cerca sempre di trovare il bicchiere mezzo pieno in qualsiasi situazione, però d'accordo, rimanerci male per una vittoria sfumata e che poteva essere sul campo della Torres, però arrivare a dire che un rigore è stato sbagliato volutamente, perché c'è chi si vende le partite, c'è chi fa tutto di negativo possibile immaginabile, addirittura sentiamo da qualche settimana l'Ancona sta regalando volutamente punti alle avversarie. Ragazzi, io se ve lo dico veramente con il cuore in mano, se pensate una cosa del genere potete anche stare a casa, perché questo non è una mentalità da tifoso.
Ma è da casa che scrivono, quindi stanno a casa.
No, stare a casa proprio, neanche mettere piede al del conero.
Non ce lo mettono.
Perché questo non lo puoi pensare.
Chi scrive così non ce lo mette il piede al del conero, lo scrive da casa.
Me lo voglio augurare, perché casa, questa sarebbe una cosa veramente indegna per un tifoso biancorosso.
Guarda, poi chiudiamo qui e ridevo come un pazzo, perché poi dopo abbiamo i nostri affezionati che mi girano vari post che compaiono su Facebook, ma ce n'è uno che mi ha fatto veramente tanto ridere, perché di un personaggio che ci scrive, manda messaggi sia sulla nostra pagina che tramite WhatsApp, lo vedo spesso, molto attivo, sempre critico, mai positivo, che si lamenta sempre, no? Questo personaggio. E sono andato a cercarlo un attimino per vedere altri post che mi ricordavo. Allora criticava appunto quando il pubblico, c'è poco pubblico allo stadio, e diceva è una vergogna perché bisogna essere più presenti allo stadio. Poi, come la partita volge in una certa maniera, uno degli ultimi commenti che ho letto, sai, il neurone di ieri che parlavo, no? C'è sempre quel neurone che gira.
Cercasi neurone.
Esatto, cercasi neurone. Uno dei commenti che ha scritto ha detto: ecco perché io non vado mai allo stadio, ritornerò quando saremo in Serie B. Allora, insomma, ti stai lamentando, attacchi perché non c'è la grande partecipazione del pubblico, poi su un altro posto scrivi che non sei presente, non vai allo stadio, ritornerai in Serie B.
Hai capito.
Ma allora, ecco, appunto, tu dicevi state a casa. No, c'è già chi sta a casa, ma con la tastiera.
E questo mi fa felice. Allora.
Rompe gli oglioni.
Questo mi fa felice.
E lo fa in maniera, insomma.
Ultima cosa, continua. Stefano, poi andiamo in pubblicità.
Sì,
e andiamo con
abbiamo,
il nostro.
C'era il primo ospite, io voglio sentirlo.
Certo. Sì, lo dobbiamo sentire anche perché lui era a Olbia, quindi ci racconterà bene la partita. E parlando appunto di calci di rigore, allora l'Ancona è la formazione che in questo girone ne ha usufruito di più, perché 11 rigori a favore, è la prima davanti alla Reggiana con 10, 8 di questi sono stati realizzati, 3 sono stati sbagliati. A chi dice ma perché ha battuto quello invece che quell'altro, allora ecco, vi voglio ricordare che Alessio Di Massimo, che è il miglior marcatore, se non erro, dell'Ancona, ha praticamente in questa stagione calciato 4 calci di rigore degli 11, 2 realizzati e 2 sbagliati. L'ultimo realizzato fu contro il San Donato Tavernelle in casa, in quella vittoria per 3-0. Poi dopo Spagnoli ne ha realizzati 2, ne ha realizzati 3, 3 ne ha realizzati Melchiorri, 2 come dicevo Di Massimo, quindi, e gli altri 3 sbagliati, 2 da Di Massimo e 1 da Prezioso sul campo del Rimini quando l'Ancona stava pareggiando 0-0. E quindi per dire che chi si lamenta, beh, è un rigorista della squadra Di Massimo, quindi si possono sbagliare come si possono segnare. Chiaramente in questo caso purtroppo poi è stato un qualcosa che è risultato negativo al fine della partita.
Pensa a quello sbagliato da Baggio
e da Baresi, bravissimo, in una finale mondiale, cioè lì penso che davvero.
come siamo messi. Comunque, il succo di quello che dici tu, i rigoristi dell'Ancona chi sono?
I rigoristi dell'Ancona sono spagnoli, sono Di Massimo, sono Melchiorri, e quindi voglio dire, non c'è niente di
Melchiorri
strano.
Melchiorri
non c'era, lo sappiamo il perché, e c'è tanto capocannoniere Alberto Spagnoli, quindi mi scuso con Albertone, perché 10 gol realizzati, 9 Di Massimo, che appunto se metteva dentro quella palla poteva andare in doppia cifra, e è andata come è andata, si rifarà contro la Carrarese, ce lo auguriamo.
State con noi perché arriva
Gianluca Hervatin.
State con noi.
La scarpa da lavoro che stavi cercando è finalmente arrivata. Le calzature di sicurezza Neon sono leggere, comode e con un look moderno dalle colorazioni fluo. Visita il sito www.tecnosafe.it ed ottieni informazioni sulla prevendita. TecnoSafe, protegge con stile.
Il pensiero che domani la tua pensione non sia adeguata alle tue esigenze non ti fa stare tranquillo? Parliamone per trovare insieme la soluzione più adatta a te. Bugari e Martini Broker ad Ancona, in via dell'Industria 10. Contattaci anche per risparmiare sulla tua polizza auto. 071 24 12 258. Bugari e Martini Assicurazioni @gmail.com. Ad Ancona, in via dell'Industria 10, Bugari e Martini Broker. Se confronti, ci scegli.
La Schiavoni Real Estate gestisce le attività immobiliari del gruppo Schiavoni. Offre in vendita o in affitto immobili di pregio sia commerciali che direzionali. Tutti gli immobili sono stati realizzati con criteri d'avanguardia, nel rispetto dei più moderni canoni di efficienza e sicurezza. Per informazioni ed appuntamenti chiamare lo 071 280 2081 o 335 66 78 432. Per gestire al meglio i tuoi risparmi, Gabriele Rossi Private Banker, competenza finanziaria e patrimoniale da oltre 20 anni e passione per i colori biancorossi da una vita. Competenza e passione che potrai trovare fissando un appuntamento per un check-up gratuito dei tuoi investimenti, chiamando il 335 68 76 678 oppure gabriele.rossi@bancageneraliit.
Che cosa mangio prima di fare sport? Come recupero dopo il mio allenamento? La risposta corretta si chiama Torfit. L'energia dai nostri integratori a base di carboidrati e vitamine, la forza dalle proteine in polvere ad alta solubilità o dalle comode barrette. Scegli il gusto che ti piace di più. I prodotti sono fatti in Italia con ingredienti di qualità, OGM free, senza glutine, e ci sono anche quelli per i vegani. Acquista la giusta integrazione sportiva di qualità su www.torfit.com. Per info 0173 30 6 11 40.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto biancorosso.
Bene, rientriamo dal nostro primo break pubblicitario dopo questa lunga introduzione, ma entriamo nel vivo della puntata.
Entriamo nel vivo della puntata e allora, come anticipato, andiamo e ritorniamo sul campo di Sassari per rivivere dalle parole e da quello che ha visto in partita un ex biancorosso che ha vestito la maglia appunto dell'Ancona nella stagione 93-94, ovvero Gianluca Hervatin. Ciao Gianluca! Ce l'abbiamo? Gianluca, ci senti? Non lo sentiamo. Non sentiamo Gianluca Hervatin. Gianluca, ci sei? Non lo sento. Ok, riproviamo. Proviamo a vedere se riusciamo a ripristinare la linea con Gianluca Hervatin. Gianluca Hervatin, che ha vestito appunto la maglia dell'Ancona nella stagione 93-94, 14 presenze, 2 reti per l'attaccante che appunto ha vestito in carriera la maglia del Parma, la maglia del Monza, del Modena, Novara, Triestina, insomma diverse casacche importanti del campionato italiano, e appunto in questo campionato ha visto 2 gare, lui essendo sardo ha visto 2 gare dell'Ancona anche come seconda voce di Radio Tua al fianco di Paolo Papili e come commento tecnico, sia Olbia che la gara appunto di domenica contro la Torres, e quindi Adesso credo che ce l'abbiamo. Allora, Gianluca, ciao, benvenuto.
Buonasera.
Ciao,
grazie
Gianluca.
Dell'invito.
Grazie a te per averlo accettato, Gianluca, chiaramente. Dicevo, nel momento in cui ci stavamo mettendo in collegamento con te, tramite le tue parole e quello che hai visto domenica, cerchiamo un attimo di rivivere quello che è stato questo pareggio per l'Ancona, che noi abbiamo definito un pareggio amaro, perché poteva essere qualcosa in più e invece alla fine è arrivato soltanto questo punticino in terra sarda.
Ma guardi, io ho visto una bella Ancona, sicuramente c'era un piano tattico ben preciso, deciso ovviamente a priori dal mister. Io ho visto un'Ancona abbastanza tranquilla e serena, a dispetto di una Torres invece molto tesa, soprattutto all'inizio. L'Ancona ha cercato di lasciare inizialmente il pallino alla Torres, ho visto una linea difensiva che quasi sempre era 5, lasciando quasi sempre due centrocampisti con tre attaccanti che spesso rimaneva uno, quindi si poteva leggere come un 5-2-3 o spesso come un 5-4-1, sfruttando appunto il momento non brillantissimo della Torres sotto l'aspetto mentale, tant'è vero che sono stati bravi ad approfittare subito di alcune disattenzioni della Torres, sfruttando appunto l'occasione del gol dove la Torres si è fidata troppo della sua linea difensiva, ma vi posso garantire che il gol è regolarissimo. L'unica cosa che ho notato che poteva appunto creare problemi all'Ancona, e così è stato proprio in virtù di non essere riuscita a fare il secondo e il terzo gol, è che purtroppo le pressioni partivano da troppo lontano e quando riuscivano a rubare palla c'era troppo campo da coprire. Nonostante riuscissero a arrivare in porta, perché la Torres ha lasciato molti spazi, mancavano spesso di lucidità, e quello è quello che secondo me li ha portati a fare paura ma non a arrotondare bene il risultato. Nel secondo tempo invece secondo me l'hanno iniziato male, proprio infatti nel momento in cui hanno subito il gol, perché ho visto un'Ancona meno tranquilla, ha iniziato a non giocare più la palla come se mancassero 5-10 minuti, invece secondo me avrebbero dovuto continuare a fare come hanno fatto nel primo tempo. Dopo aver preso infatti il pareggio ho rivisto l'Ancona del primo tempo, quindi ha creato di nuovo pericoli. Però è iniziato lì a venir meno la lucidità entrambe le squadre, è stata un po' più nervosa la partita, più cartellini, l'Ancona probabilmente ha pensato che un punto potesse anche non essere male, Di Massimo purtroppo, giusto Di Massimo?
Sì, Di Massimo, sì, giusto.
Il rigore un po' l'ha accusato, poverino, perché oltre ad aver fatto un bel gol stava anche facendo una bella partita, invece il rigore probabilmente gli è un po' pesato nella testa, il mister l'ha sostituito, però come ho detto a Paolo con cui ho fatto il commento tecnico, non sapevo che ancora aspettarmi, perché io vi seguo, ho visto che è un periodo un po' complicato, venire a giocare a Sassari non è facile, e dico che la personalità che ha avuto l'Ancona affrontando una Torres che era temibile perché ha cambiato di nuovo l'allenatore, è in una situazione dove sappiamo benissimo che le squadre con quei punti diventano pericolosissimi a fine campionato, secondo me ha avuto la personalità giusta. L'unica pecca secondo me è che potevano fare quello che hanno fatto qualche metro più avanti, poteva secondo me portare forse qualche gol in più, credo.
Ecco, già il fatto che ci dici che la squadra comunque ha affrontato la gara con la giusta mentalità e il giusto approccio, sì, questo un po' mi solleva, perché stavamo dicendo che sembra quasi che invece ci sia una certa fragilità mentale in questo momento nell'Ancona, che poi non si capisce francamente il perché, perché fondamentalmente l'Ancona, facendo un passo all'indietro, dopo che vince in casa con la Reggiana, cioè lì tutti si aspettano che l'Ancona continui a andare su quell'ondata di risultati positivi, proprio sfruttando anche l'aver battuto la prima in classifica. Invece da lì c'è una sorta di crollo dei risultati, perché le 8 partite successive, arrivando appunto fino a questa con la Torres, sono solamente 6 punti. Tu da ex calciatore, Gianluca, sì, cosa pensi che possa aver impattato nella mente dei giocatori?
Guarda, io ovviamente avete di fronte al telefono una persona che esprime un giudizio più oggettivo di quello che potete dare voi, perché voi avete più termini di paragone, avendo visto tutte le partite e quindi avendo delle aspettative magari più reali sulla squadra.
Però tu, Gianluca, ovviamente... attenzione, scusa se ti interrompo. Sì. Tu però hai visto un Ancona ad Olbia nel girone d'andata. Secondo me ancora più battagliera rispetto a quella che hai visto contro la Torres.
In condizioni diverse.
Okay.
Olbia, c'era un Olbia un po' più fragile, molto fragile. Mm-hmm. Tant'è vero che l'Olbia, come è andata in difficoltà, l'Ancona ha avuto vita facile. Poi quel giorno, non lo so perché, ma quei tre attaccanti erano in una giornata di grazia. Io ho visto delle cose da quei tre e Paolo mi diceva qualcuno non gioca neanche sempre. Ho detto, come non gioca sempre? Allora siete uno squadrone se questi sono riserve, perché lì veniva tutto. Quindi è stata una partita secondo me diversa. Ieri domenica c'erano aspetti psicologici da non sottovalutare. La Torres non è una squadra male e la piazza di Sassari è molto esigente. Giocare a Sassari, come ho detto all'inizio, non è facile. E come dicevo, io sto esprimendo un giudizio per quello che ho visto. Magari voi ovviamente, confrontando con tutto il campionato, potreste avere un'idea diversa, però per quello che ho visto un Ancona che giocava la palla al primo tempo, ecco perché ho detto come me al secondo invece hanno iniziato subito a buttarla, perché al primo tempo hanno tenuto anche il pallino nella fase bassa, perché poi in attacco, come ho detto prima, probabilmente hanno deciso di lasciarla alla Torres e cercare di rubargliela nella metà campo difensiva. Però quando avevano la palla non li ho mai visti tremare o buttarla via, sono usciti con dei bei fraseggi, lanciavano lungo e giocavano con le sponde e gli inserimenti quando serviva. Quindi io, vedendola per la seconda volta e sapendo che comunque sta attraversando un momento non ottimale, gli dicevo a Paolo però li vedo sereni, cioè abbastanza fiduciosi, coraggiosi, non intravedevo paura, ecco, nelle giocate, perché è facile vedere quando una squadra gli tremano le gambe o gli pesa il pallone, invece anche nello stretto, anche sotto pressione, riuscivano a venire fuori. Quindi quello è segno anche di, secondo me, serenità. Poi, per carità, magari quello che ho visto io è di una giornata, voi avete l'idea un po' più chiare. Però secondo me è un Ancona che ancora ci deve credere e ci crede.
Sì, effettivamente l'impegno questi ragazzi ce l'hanno sempre messo. Poi magari ci possono essere quelle partite dove hai anche l'episodio a sfavore. Per dire, il rigore di Di Massimo, lo stavamo dicendo a microfoni spenti, io ho avuto una sensazione. Poi magari l'avrò avuta sbagliata, visto che la gara l'ho seguita dalla televisione. E che Di Massimo volesse calciare in un modo diverso quel rigore. Poi c'è stato, in quel momento, c'era un vento molto forte, mi sembra di aver intuito.
Sì, vento ce n'è.
Ecco, e quindi credo che lui abbia modificato all'ultimo quello che era il suo invece principale pensiero di tirare. E quindi lo calcia basso, quel rigore, nell'angolino, e non lo calcia bene. Quella è la mia sensazione, di un qualcosa cambiato all'ultimo.
Sì, per il tipo di errore ti posso dire, non conoscendo magari le caratteristiche di Di Massimo nel calciare i rigori, quindi non potendo dire di solito li calcia così o cos'ha, però sì, quando si chiude troppo l'interno del piede e quindi si va fuori con la palla, spesso è un cambiamento di idea, perché purtroppo ne ho sbagliato qualcuno anch'io chiudendolo troppo e succede che, come dici tu, puoi aver avuto un ripensamento da quando sei partito nella rincorsa del rigore a quando poi colpisci la palla. Sì, non ha avuto forse le idee chiare di dove la volesse mettere. Quello forse sono d'accordo con te.
Sì, sì, perché proprio mi dà l'idea che lui magari voleva tirarla, non so, a mezza altezza, comunque un po' più forte e alta, e magari il vento temeva che potesse cambiare la traiettoria della palla. Quella è stata la mia sensazione, però... Chiaramente tu che eri lì sul posto mi confermi questa cosa, quindi...
Sì, l'ha stretta troppo, sì.
Sì. Però comunque sia, dai tuoi occhi, insomma, un'Ancona che non ci deve, diciamo, mettere paura, ma che secondo te è un'Ancona che in queste ultime quattro partite che mancano può ancora veramente ambire a quello che chiaramente è un obiettivo, ovvero il quarto posto, che darebbe la possibilità comunque di partire un turno dopo nei play-off del girone.
Assolutamente sì, anche considerando che c'erano assenze importanti.
Certo.
Melchiorri è un giocatore che comunque vi stava anche aiutando parecchio, perché da quando è arrivato ho visto che il suo l'ha fatto. Domenica Lancona ha sbagliato i primi 10 minuti del secondo tempo e manco a farlo apposta quando ha preso il gol nei primi 10 minuti del secondo tempo. Vi garantisco che come uscita io ho detto: perché stanno buttando la palla? Perché stanno facendo così? Hanno preso il gol e hanno iniziato a giocare. Quindi io non credo che manchi la qualità o la personalità, perché poi non è una partita che fa la storia, ma è il campionato che fa la storia. L'Ancona è lì, nonostante abbia sbagliato qualcosa, perché poi ho detto Sassari è una piazza che pretende, ma Ancona non è da meno, e ha neanche più diritto di Sassari di pretendere, perché se Sassari ha un po' di storia, Ancona ne ha molta di più. Quindi è giusto ambire e credere che ce la si possa fare. E tant'è vero che a Paolo gli ho detto che il prossimo anno, se vuole che gli dia il commento tecnico, deve essere Cagliari, non Sassari o Urbia. Quindi gli ho detto: preparati, perché io ti vengo a aiutare solo a Cagliari il prossimo anno. E si è messo a ridere. È ovvio che io ci credo, poi voi la conoscete meglio di me, però io non ho visto una brutta Ancona nelle due partite. Vabbè, Olbia è stata una bella vittoria, molto spumeggiante. Ieri iniziano a esserci aspetti psicologici diversi nelle partite. Il girone d'andata è tutta un'altra storia. Ora non, i valori non sono dati molto dalla classifica, ma dagli obiettivi e dai problemi delle squadre. Lo sapete meglio di me, no? Quando si va a giocare con le ultime nel finale di campionato è peggio che andare a giocare con le prime.
Eh sì, effettivamente. Quindi, l'Ancona ne ha persi diversi di punti contro queste formazioni.
È complicato, perché non si sa da dove le tirino fuori, ma chi si deve salvare c'ha proprio l'energia della disperazione, diventa complicato. E lì bisogna essere forti. Però ripeto, a me l'impressione che mi ha dato non è sicuramente di squadra senza personalità, nonostante manchino giocatori che probabilmente potrebbero darne ancora di personalità a questa squadra.
Assolutamente. Poi secondo me, tu hai parlato bene, c'erano delle defezioni, mancava Melchiorri, sappiamo l'importanza di questo ragazzo che in questa categoria non si regala assolutamente a nessuno.
Certo.
E a centrocampo mancava il capitano Emanuele Gatto, ma soprattutto secondo me mancava Pierluigi Simonetti, questo ragazzo che forse la sua assenza ha pesato non poco nel centrocampo nella gara di domenica.
Ne abbiamo detto tre, non sono pochi.
Esatto.
Anche la mia domanda è: si recuperano questi ragazzi per questo finale?
Allora, per questo finale adesso non so Melchiorri se sarà già disponibile per la gara con la Carrarese. Chiaramente sia Gatto che Simonetti sì, perché erano squalificati. Mancava anche Mondonico in difesa, che è un titolarissimo per un problema alla caviglia dell'ultimo, diciamo, degli ultimi giorni, e quindi speriamo che anche lui sia recuperabile. Chiaramente stiamo parlando di quattro elementi fondamentali, però tu hai detto bene una cosa: l'Ancona davanti, e io lo dico spesso, ha un reparto offensivo che forse in pochi hanno in questa categoria, perché appunto Di Massimo, che sappiamo è un giocatore comunque che la Cila conosce molto bene, Petrella, e Spagnoli stesso, che arriva da un lungo infortunio, ma che
è un lottatore, tiene il reparto da solo.
Bravissimo, quindi chi meglio di te faccia il tuo ruolo. Quindi
questo l'ho visto anche a Olbia, ha fatto due gol.
Esatto, bravissimo. E Moretti, che è entrato nel secondo tempo,
e Olbia ha fatto un partitone, era uno di quelli che ha giocato nei tre.
Bravo, bravissimo, sì, esatto.
E dicevo, cavolo, oggi stanno trovando a memoria, facevano proprio scambi, sembravano gli allenamenti del venerdì. Ho detto, cosa ci hanno? E mi ha detto, Luca, non giocano neanche sempre. Ho detto, cavolo. Sì, e quindi...
E Melchiorri stesso, appunto.
Questi,
quindi,
insomma, ho visto anche le ultime quattro, domenica avete uno scontro diretto per il quarto posto, poi le altre tre sono quelle partite un po' complicate, tra cui un derby, mi sembra che c'è la Recanatese.
C'è la Recanatese all'ultima, sì, che io mi
dove
auguro di...
tutto da domenica.
Eh sì, Carrarese.
Perché se si vince domenica, intanto si fa l'aggancio in classifica e poi gli altri tre si giocano sull'onda di una vittoria e via discorrendo, insomma.
Eh sì, infatti dicevamo, Gianluca, che proprio visto anche il momento e visto l'avversario che ti ritrovi di fronte domenica, vanno secondo me azzerate tutte quelle che sono state le 34 partite che hai affrontato prima, certo. E giocare lì proprio concentrati come fosse certo. l'ultima gara, come fosse una finale di Coppa certo. Italia, ecco, gara secca, vai lì e te la giochi. Quel certo. che succede, succede, dimenticando tutto.
Sono d'accordo, questo ovviamente non devo esserlo io a dire, ma sarà il mister che dovrà essere bravo a focalizzare tutto in questa partita. Della serie, la partita dove ci giochiamo la stagione, una vittoria ci può portare a fare le prossime tre come si deve, oppure vanificare tutto quello che abbiamo fatto fino a oggi.
Esatto.
L'allenatore deve fare il suo lavoro, i giocatori mettere la testa tutta in quei 90 minuti, perché da lì poi decidi anche gli altri 270.
Esatto. Grande Ervatin, ottimo giocatore, ottimo commentatore, grazie per quel gol a Pescara.
Sì, cioè, me lo ricordo, fantastico.
Poi vediamo qua, allora, Nicola Lupo che scrive, mi raccomando, non diciamo più ci saranno da giocare quattro finali, porta una sfiga. No, infatti ce n'è una.
Ce n'è una,
le altre tre poi ci penseremo al momento debito. Allora, perfetto, va bene. Allora, c'è questo messaggio di Massimiliano. Ciao Gianluca, apprezzo molto le dichiarazioni che fai, perché non sono di circostanza ma di un addetto ai lavori acuto. Noi tifosi siamo forse troppo critici perché dal dopo Reggiana forse ci eravamo troppo illusi. Ecco, questo un po' quello che ti dicevo anche in precedenza. Più che illusione era proprio perché già la squadra stava bene, quindi sai, quello è un risultato che dici, cavolo, già il momento è positivo, batti pure la prima in classifica, adesso che facciamo? E invece poi c'è stata la delusione dei risultati.
Il commento di un tifoso rispetto a quello di un addetto ai lavori un po' cambia, ma non perché io ne capisca di più o loro di meno, perché loro appunto parlano da tifosi e noi parliamo da... da gente che capisce anche le difficoltà del lavoro, non è solo la vittoria perché io amo una squadra, il tifoso deve capire che noi sempre vogliamo vincere, però vogliono vincere anche gli avversari, e è molto complicato il calcio, lo sport, è difficile accontentare sempre tutti,
certo.
Mentre il tifoso comunque ovviamente pretende, ama la squadra, spende soldi, dedica tempo e... noi li capiamo ed è grazie a loro che amiamo anche questo lavoro, però purtroppo non è sempre semplice accontentarli.
Eh già, è proprio così. Perfetto, allora Gianluca, io ti ringrazio veramente per essere stato con noi, è stato un piacere sentire la tua opinione, appunto da chi era lì sul campo, che è sempre la migliore opinione, perché poi tu sai benissimo che dal campo alla televisione cambia veramente dalla sera alla notte, cioè scusa, dalla mattina alla notte, quindi sono cose differenti, sfaccettature che non si vanno a percepire dalla TV, quindi chi meglio ce lo poteva dire se non tu che l'hai seguita dal vivo. Perfetto,
grazie mille.
Gianluca,
è un piacere già sapere che vi ricordate di me. Quando
assolutamente
mi chiama Paolo, io sono onorato.
Assolutamente, ci ricordiamo sì di te, non ci dimentichiamo.
Grazie mille.
Ciao.
Ancona ce la deve fare,
certo.
Prossimo anno voglio commentare in Serie B, così faccio un po' anche il gradasso.
Perfetto. Ciao Gianluca,
grazie,
un abbraccio,
grazie,
alla prossima.
Buon lavoro mister, buon lavoro.
Ciao, ciao. Grazie.
Lasciamo mister Gianluca Ervatin, lo ringraziamo per essere stato con noi, perché quando parla di addetto ai lavori parla in maniera specifica, perché è
allenatore.
È
sì.
Certo, quindi non ha continuato su questa scia. E a proposito di proseguire sulla nostra scia, poi andiamo sulla pubblicità, vi ho fatto un rilancio sulla nostra pagina Facebook di un post scritto dal sindaco di Ancona Valeria Mancinelli, che dice: avanzino i lavori per la riqualificazione del glorioso stadio dorico con la sistemazione del portale d'ingresso, tutta l'area sarà tirata lucido per lo sport, l'aggregazione e le famiglie. E domani ne parleremo in maniera più approfondita proprio con Peppe Gallozzi.
Esatto.
Quindi non mancate, perché si continua a parlare ovviamente del match, ricordando che è già partita la prevendita, quindi si può acquistare già il tagliando per sabato con la Carrarese, quindi anche questo punto ve lo ricordiamo, ci ritorneremo poi nel corso della puntata, quindi sono tante le cose che potete già mettere mano. Sì?
Sì.
Sì, quindi possiamo dare in pubblicità nel frattempo, voi state scrivendo. Saluto Gianluca Giardini che ti saluta.
Ciao Gianluca.
Saluta quindi. Per Gianluca, ci è arrivato tardi il tuo messaggio. Chiedeva Gianluca quali squadre secondo Ervatin potevano essere quelle papabili.
Glielo chiederemo un'altra volta, non lo so. Adesso comunque, vabbè, insomma, quello che ci interessava dalle parole di Gianluca Ervatin era appunto la sua opinione di come ha visto questa squadra. Beh, già il fatto che secondo lui non è una squadra in difficoltà, questo già mi rincuora. La sua detta non è neanche un discorso psicologico, perché una volta che ha preso il gol comunque ha subito rincorso per cercare di ritrovare il vantaggio, e quindi questo è positivo. È una cosa positiva, ripeto, ci sono state, vero, delle partite dove sei stato anche sfortunato sugli episodi, però è chiaro che, ritorno al discorso iniziale, cioè 6 punti in 8 partite sono un po' pochi per chi ne ha fatti tanti prima e ci ha fatto vedere ottime cose. È un momento d'appannamento? Ok, però adesso è chiaro che ne devi venire fuori da questo momento d'appannamento, soprattutto perché devi migliorare quella classifica che, come ricordiamo, è sempre stato detto sin dall'inizio, migliorare il piazzamento della stagione scorsa. No, l'obiettivo è sempre stato quello, è stato dichiarato ufficialmente, quindi quello noi ci attendiamo, ma anche per non mandare all'aria, secondo me, una stagione è quella che è stata positiva di questa squadra. Abbiamo visto tante cose buone, poi chiaramente nel corso della stagione vedi anche delle cose negative, ma è anche difficile vederle sempre positive nell'intero campionato. Però per non mandare all'aria quanto di buono fatto sarebbe veramente un peccato, e quindi speriamo che dalla gara di sabato si ritorna a correre.
Ce lo auguriamo. Ancona Carrarese, prevendita aperta, si gioca alle 14.30 di sabato 1 aprile, prevendita sul sito internet di Dai Ticket, ma tranquillamente in tutte le rivendite che già ben conoscete ad Ancona, che sono disponibili a darvi il biglietto fisicamente in mano, stampato, fresco, fresco, fresco.
Che scotta ancora.
Che scotta, che scotta.
Che scotta.
State con noi.
Biancorosso. Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Da oltre 30 anni la Controllo Inquinamento Ambientale, sotto la guida di Stefano Virgulti e del suo staff, offre il più completo, autorevole e puntuale servizio di consulenza in materia di ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro, non solo per prevenire rischi e sanzioni, ma anche per delineare percorsi di sostenibilità ambientale e di sicurezza aziendale personalizzata. Affidati agli esperti, oltre 1000 aziende del territorio lo hanno già fatto. Controllo Inquinamento Ambientale è ad Ancona in via Sandro Totti 7A. Scopri tutti i nostri servizi per la tua azienda. Chiamaci allo 071 29 16 278 o visita il sito www.ecocia.it.
Quanti sapori hai provato nella tua vita? Il sapore della vittoria. Il sapore della libertà. Il sapore della felicità. Ma c'è solo un modo per provare il sapore della genuinità. Fare colazione con Latte Tre Valli. Un latte eccellente garantito dai nostri soci allevatori. A casa o al bar, Latte Tre Valli. Il sapore della genuinità.
Ami lo sport? Per te ora c'è Players for Players. Preparati a sperimentare un nuovo livello di coinvolgimento con la piattaforma All-in-One, che ti offre un accesso esclusivo con i tuoi atleti e squadre sportive preferite. Scopri cosa stanno facendo in tempo reale, partecipa a chat esclusive, parla con loro, ottieni l'accesso al dietro le quinte e molto altro ancora. Vai oltre il semplice guardare le partite e inizia a connetterti con squadre e atleti come mai prima d'ora. Cosa aspetti? Unisciti a Players for Players. Scarica ora l'app dal tuo App Store.
A tavola conta la qualità, e se ci metti anche amore, passione ed esperienza, il piatto è perfetto. Qualità e amore. Carni and Food ad Ancona, in via Primo Maggio, zona Baraccola. Filiera corta e garantita al banco macelleria e al ristorante. Da qualità e amore trovi sempre il meglio e al miglior prezzo. E il cliente non viene servito, ma consigliato. Qualità e amore ad Ancona, in via Primo Maggio, zona Baraccola.
Ottica Manna. Dal 1945 tradizione, professionalità, competenza, moda e tecnologia. Tre punti vendita. Ancona, via Cristoforo Colombo 28, piazza Roma 1112. Osimo, parco commerciale Cargopiero. Un team di 20 professionisti sarà ben lieto di darti tutta la consulenza di cui hai bisogno per le tue esigenze visive. Ottica Manna. Tradizione, moda e professionalità per la migliore versione di te stesso.
Punto Biancorosso.
Rientriamo dal secondo break pubblicitario, ma entriamo nel vivo della nostra puntata. Lasciamo l'ex, il mister che ha commentato con Paolo Papili, tra le altre cose, domenica al Valnisan di Sassari, Torres Ancona. Lo lasciamo, mister Gianluca Ervatin, ma veniamo invece all'Ancona di oggi.
Veniamo all'Ancona di oggi e veniamo ad uno dei protagonisti che era in campo dal primo minuto domenica a Sassari, ovvero al difensore biancorosso Nicolas Fantoni. Ciao Nicolas, benvenuto.
Buonasera a tutti, buonasera.
Allora Nicolas, seconda gara da titolare per te in stagione, e insomma non tante presenze per te in questo campionato, appena 218 minuti in campo, però insomma domenica sei stato titolare e sei stato anche molto utile alla causa biancorossa. Allora partiamo da quella che è stata anche la domanda che ho fatto al tuo collega di reparto, ovvero Agostino Camigliano. Ripensando alla gara di domenica, un punto guadagnato o due punti persi secondo te?
Beh, secondo me più che un punto guadagnato sono stati sì, due punti persi, però comunque è stata una partita abbastanza dura perché loro comunque si devono salvare, quindi non era un campo sicuramente facile.
Sì, esatto, poi soprattutto contro una formazione, tu sai meglio di me, che in questa fase della stagione, insomma, queste squadre che cercano punti salvezza non sono mai facili da andare a affrontare, e appunto la formazione che avete affrontato voi sicuramente non era delle più semplici, anche al cospetto di una squadra che aveva cambiato allenatore, e tu mi insegni, Nicolas, che quando cambia allenatore, insomma, gli stimoli nuovi arrivano.
Sì, sì. Sono d'accordo con quello che dici, infatti si è visto subito insomma che era una partita tosta.
Una partita tosta che l'Ancona comunque, dicevamo, porta a casa questo punto, peccato perché insomma c'è stata questa possibilità di chiuderla e poi invece subito dietro è arrivato questo pareggio, però è anche vero che l'Ancona ha provato a cercarla di rimetterla nuovamente in piedi, e però comunque è arrivato questo punto che chiaramente poi anche alla luce magari di un'ultima azione che la Torres è andata molto vicino a poterla portare a casa, quindi poi se bilanciamo le cose forse va bene anche così. C'è stato secondo te nel momento in cui è stato sbagliato quel calcio di rigore un po' un contraccolpo psicologico da parte vostra?
Ma diciamo che la partita andava sul 2-0, era praticamente chiusa.
Certo.
Ovviamente sbagliando il rigore, la squadra avversaria e anche lo stadio si sono un po' fomentati, insomma hanno iniziato a crederci, e sicuramente è andata un po' in migliorando la partita loro.
Invece per quanto riguarda questo momento, cioè insomma l'Ancona in queste ultime 8 gare ha messo a segno solamente 6 punti, cioè un po' pochi, no, per quello che è il valore di questa squadra, anche per quanto insomma ci ha fatto vedere nel corso della stagione, insomma una squadra che ha sempre giocato alla pari, anche se non al di sopra anche di certe formazioni che magari hanno investito anche molto di più sul mercato in questo campionato, facendo esempi tipo Reggiana, Cesena o Entella, e dove l'Ancona ha sempre dimostrato di essere una squadra veramente difficile da affrontare. Però dopo quella vittoria insomma casalinga contro la Reggiana, insomma qui si aspettavano un po' tutti un ulteriore passo in avanti. Invece cos'è successo secondo te nelle 8 gare successive?
Ma pure noi ci aspettavamo insomma di fare più punti, però durante una stagione sportiva è fisiologico anche avere magari dei cali, degli alti e bassi. Sicuramente è un periodo non troppo positivo, però c'è da dire anche che prima di questo periodo arrivavamo da 8 partite consecutive positive, quindi insomma sicuramente non è un periodo positivo come ho detto prima, però dobbiamo cercare sabato di riaggiustarci insomma.
Eh sì, sei un po' dell'idea, Nicolas, che proprio in previsione di questa gara con la Carrarese, che è veramente, uso un termine un po' forte magari, un dentro fuori per quello che è la stagione, perché l'Ancona insomma a mio avviso ha fatto una stagione positiva, però appunto alla luce degli ultimi risultati rischierebbe un po' di mandare per aria insomma quanto di buono è stato fatto, e adesso arriva questa gara con la Carrarese. Io dicevo prima di collegarci con te, va un po' forse azzerato le 34 partite giocate prima, cancellare tutto e giocare questa partita come fosse un po' una finale, quindi una gara come fosse una gara secca, come la vedi tu?
Sicuramente come dici anche tu è una partita molto importante per cercare di riaggrapparci, ecco.
Per riaggrapparvi appunto a quello che è la possibilità anche di un quarto posto, no? Perché insomma quello sarebbe un obiettivo importante anche ai fini del piazzamento playoff.
Sì, esatto, sono d'accordo con quello che dici.
Quindi una Carrarese che chiaramente sappiamo che arriva da uno stato di forma incredibile, insomma più punti della Carrarese l'ha fatti solamente Lentella nelle ultime 5 giornate, anzi mettiamoci le ultime 10 giornate, Lentella 25 punti, la Carrarese ne ha messi a segno 24, e quindi insomma sarà veramente un osso duro da andare ad affrontare, però è anche vero che va un po' anche rivendicato quella sconfitta di Carrara.
Sì, sicuramente va rivendicata la sconfitta dell'andata, e infatti noi dobbiamo prepararci al meglio durante questa settimana per insomma farci trovare pronti a portare a casa i 3 punti.
E avete ripreso gli allenamenti oggi con il mister, insomma non so se vi è stato già detto qualcosa proprio tra quello che è successo domenica e quello che sarà, come già insomma sarà impostata la settimana di lavoro che come dicevamo vi porta a uno scontro molto importante.
Sì, oggi abbiamo ripreso gli allenamenti e da domani si inizia a preparare la partita.
Invece per te questa stagione come la valuti, Nicolas?
Ma questa stagione personalmente comunque rimarrà una stagione positiva, perché comunque siamo un gruppo forte, e anche se ho trovato poco spazio comunque ho sempre cercato di dare il massimo durante gli allenamenti e durante le partite quando sono stato chiamato in causa. Ovviamente poi le scelte le fa il mister, giustamente, niente, sono disponibile come il resto degli altri calciatori, insomma.
Chiaramente è stata per te una stagione che ti ha fatto crescere sicuramente, anche perché poi comunque hai avuto dei compagni in squadra sicuramente che insomma hanno anche una certa esperienza di categoria, poi ultimo tra quelli che sono arrivati anche nel mercato di gennaio, insomma Melchiorri, Camigliano stesso, quindi parliamo anche di un giocatore come Camigliano che è nel tuo stesso reparto, quindi ti può anche far apprendere molto, no, dalla sua esperienza.
Sì, certo, io cerco ogni giorno di rubare il più possibile da ogni compagno di squadra, soprattutto da quelli che hanno più esperienza, insomma, diciamo.
Perfetto. Va bene, Nicolas, io ti ringrazio per essere stato con noi, insomma speriamo che queste ultime 4 partite possano dare soddisfazione ai tifosi biancorossi, soprattutto a partire già da quella di sabato, dove veramente è una gara fondamentale per terminare quella che è la stagione regolare dell'Ancona.
Certo, è quello che ci auguriamo tutti.
Perfetto, un saluto Nicolas, un abbraccio e in bocca al lupo.
Grazie, buona serata.
Ciao, buona serata a te.
Bene, lasciamo anche Nicola Sanfantoni, difensore bianco-rosso, e ringraziamo la società per averci messo a disposizione un proprio tesserato.
Ricordiamo che Nicola Sanfantoni arriva in estate in prestito dal Vicenza, questo ragazzo, quindi giovanissimo, parliamo di un classe 2002, quindi appena 20 anni, due presenze da titolare, poi soltanto qualche piccolo frammento di gara, appena 218 i minuti disputati in stagione, però aveva debuttato da titolare contro la Lucchese e lo ha rifatto nel match, appunto, contro la Lucchese. Addirittura parliamo di novembre, quindi il 26 di ottobre, scusa, aveva giocato titolare, e dove l'Ancona aveva vinto per 2-1, e invece la seconda da titolare proprio domenica sul campo di Sassari contro la Torres, terminata 1-1. Allora ci fermiamo. Bravo. Caro Stefano, andiamo in pubblicità, poi torniamo e andiamo a studiare quello che è il nostro prossimo avversario, ovvero la Carrarese, e sentiremo da Carrara cosa hanno da raccontarci.
Punto biancorosso.
Esplorare nuovi territori, questa sono io. Il coraggio di raccogliere le sfide e cambiare le mie abitudini. Con Astra ho scelto una vita senza sprechi. Luce green da fonti rinnovabili, il calore naturale per la mia casa. E fibra, per lavorare con le mie connessioni a distanza. Tutto questo si chiama scelta pura. Ed è per ognuno di noi. Cambiamo insieme. Ehi Astra, accendi la luce.
Connecting, Connecting. Computer New File da più di 20 anni è il punto di riferimento per l'informatica ad Ancona. Vendite e riparazione PC, accessori e telefonia. Interventi a domicilio su appuntamento. Computer New File può riversare i tuoi ricordi più cari in DVD o hard disk ed è rivenditore della fibra ottica di Open Fiber con l'operatore Go Internet, la migliore fibra al prezzo più basso del mercato. E dopo 2 anni la tariffa scende. Computer New File è ad Ancona in corso Carlo Alberto 84. Telefono 071 28 14 097. Seguici sui social www.computernewfile.com. Tratta bene la tua auto, vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni. Autofficina autorizzata Fiat, revisioni auto e moto fino a 35 quintali, avanzato centro autodiagnosi per ogni tipo di auto, servizio pneumatici di tutte le migliori marche. L'autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona, in via Macerata, zona Vallemiano.
Don't worry. Be happy.
Timeless Area Concept Store, un nuovo concetto di negozio con abbigliamento, bar e sala riservata per cene ed aperitivi, con possibilità di affitto per riunioni e smart working. Timeless Area Concept Store è l'unico rivenditore autorizzato ad Ancona per Nike Jordan e Nike Dunk. In più, le nuove collezioni Timeless Brand, realizzata con cotone organico al 100% e Berna Italia. Timeless Area Concept Store è in corso Stamira 36, 333 89 45 099. Groupama. Ah no, si pronuncia Groupama. Di Paolo Felicetti. Ah no, a dire il vero si chiama Giampaolo. Beh, chiamateli come vi pare, ma la sostanza resta la stessa. Un serio gruppo assicurativo pronto a soddisfare ogni vostra esigenza. E per tutti gli abbonati dell'Ancona, uno sconto a partire dal 30%. Groupama, via dell'Industria 10 ad Ancona. Telefono 071 20 75 262 o 338 620 98 25.
Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
Punto biancorosso.
minuti, di nuovo ritornati in onda con Punto Bianco Rosso per la nostra ultima parte. Insomma, adesso è il momento di andare anche a capire, insomma, questa formazione della Carrarese, la formazione di mister Dal Canto, che arriva da 10 risultati utili consecutivi, addirittura ultima sconfitta datata 28 di gennaio contro l'Alessandria, mentre in trasferta non perde dal 22 di gennaio, quando perse sul campo dell'Entella per 4-0. Praticamente dal 31 di gennaio in avanti questa formazione non ha steccato più una partita. Gianluca Bondielli, la Nazione Carrara, benvenuta a Radio Tua.
Buonasera a tutti.
Ciao,
grazie dell'invito. Ciao.
Grazie a te per aver accettato l'invito, Gianluca. E allora, dicevamo, una Cararese che da 10 partite, insomma, non sbaglia più nulla, non ne vuol sapere di lasciare punti agli avversari, e insomma ha avuto anche questo grande rimonta nei confronti dell'Ancona e del quarto piazzamento.
Sì, devo dire che è stato un gennaio horribilis, perché ha perso 4 partite di fila subendo anche qualcosa tipo 10-12 gol in 4 gare, e poi dopo invece si è rimessa in carreggiata. Diciamo, le prime due partite sono state un po' sofferte, 2 vittorie col Gubbio e la seconda, non mi ricordo, arrivate tutte e due nel recupero, e poi pian piano è iniziata la cavalcata, pareggi, vittorie. La squadra, diciamo, nelle ultime 10 partite ha preso solo 4 gol, e quindi vuol dire che ha fatto 6 in clean shot, e quindi è più facile, quando non prendi gol, poi fare il risultato positivo. E poi è cresciuta anche esponenzialmente a livello del gioco. L'ultimo 3-0 con lo Spezia è stata probabilmente la miglior prestazione stagionale.
Eh sì, insomma, questo 3-0 al Siena, che non è mai facile poi affrontare le formazioni di mister Braia, e invece sì, di mister, scusa, Paiuca, sì. No, Braia, e sappiamo, insomma, il Siena quello che è capace di fare. Però veramente la Cararese di queste ultime 10 partite, insomma, ha meglio della Cararese soltanto l'Entella ha fatto in termini di punti, 25 della formazione ligure contro i 24 della Cararese, 7 vittorie, 3 pareggi, tu dicevi 4 gol subiti, che sono veramente pochi, e al cospetto di queste 10 gare, 15 sono i gol fatti. Insomma, dimostra anche di essere una formazione, di aver trovato anche una certa quadra dal punto di vista realizzativo.
Sì, sì, diciamo che all'inizio segnavano soprattutto i centrocampisti, adesso ha ripreso la verve di Capello davanti, poi c'è un centrocampista come Bozzanai che in pratica non è un centrocampista, è una mezza punta, è una seconda punta, ha già comprato il Modena in Serie B, perché questo ragazzo ha dei numeri, secondo me potrà arrivare anche in Serie A, perché ha veramente dei grandi numeri. E diciamo che tutti stanno partecipando alla causa, però non ci sono delle vere e proprie stelle. Io direi che il vero Deus ex machina è Alessandro Dal Canto, perché è un tecnico veramente preparato, moderno, competente, posato. E l'altro grande merito è della società, perché con le 4 sconfitte consecutive non è mai stato messo in discussione. La società, anzi, ha ribadito proprio nei momenti di maggior difficoltà che si sarebbe andati avanti con Dal Canto, e la squadra è uscita da questo momento di impasse. Ha questo 3-5-2, diciamo, che ormai è un marchio di fabbrica, e gioca molto sui quinti, infatti tante azioni arrivano dagli esterni, e devo dire che ha tanti giocatori di qualità, però non, diciamo, un fenomeno, diciamo, cui tutti girano intorno, perché sono tanti giocatori che possono fare la differenza in questa squadra.
Beh, effettivamente va detto che la Cararese non è che quando si era alla griglia di partenza del campionato, forse rispetto a quelli che erano i pronostici, insomma, ha veramente sorpreso tanti addetti ai lavori per come sta andando in questa stagione.
Sì, diciamo che l'obiettivo era quello di arrivare ai playoff da un posizionamento migliore rispetto a quello dello scorso anno, poi eravamo arrivati poi ai playoff un po' per il rotto della cuffia. Le 4 vittorie consecutive all'inizio anno avevano fatto pensare, cioè la Cararese si era ritrovata prima, però si sapeva che i valori alla lunga sarebbero arrivati fuori. Ci sono squadre come Reggiana, Cesena, lo stesso Entella, ma tante altre squadre importanti, e essere lì tra le prime 4, giocartela con Gubbio e Ancona, che sono altre due squadre prestigiose, l'ambiente, diciamo, è in subbuglio, è carico, e insomma, tra l'altro la società sta lavorando anche per il futuro, perché diciamo che i giocatori più rappresentativi
hanno già quasi tutti un biennale, quindi diciamo che la squadra per il prossimo anno grosso modo è già impostata. Parlo di vari Schiavi, Capello, Cicconi, Imperiale, Pelagatti, quindi cioè, sono tanti giocatori che, da cui si può ripartire, e così il futuro è abbastanza roseo, diciamo.
Eh beh sì, direi che già le basi sono già belle e solide per quello che è la prossima stagione. Chiaramente una Cararese che arriverà, immagino, ad Ancona con l'obiettivo, non dico di mettere in cassaforte il quarto posto tagliando fuori una diretta concorrente, quindi venirsela a giocare per la vittoria, immagino, a questo punto, proprio per tagliar fuori l'Ancona.
Sì, ma diciamo che dal canto continuo a dire che non bisogna andare a bivacchiare, cioè, perché il risultato arriva solo se è figlio della prestazione, e la Cararese prova a vincere su ogni campo, sapendo poi che il campo di Ancona non è assolutamente facile, quindi non, sicuramente non verrà una Cararese per portare a casa il pareggio, per cercare di fare il compitino per tenere dietro e mantenere quel vantaggio minimo che adesso ha. Io penso che sarà una partita aperta, una partita comunque giocata appunto ad armi pari, a viso aperto, anche perché poi alla fine il piazzamento conta, ma fino a un certo punto non è che sia così vitale. Infatti ha detto non dobbiamo, anche vinta la partita col Siena, ha detto non dobbiamo pensare che arrivare quarti o quinti ci cambi la vita. L'importante è continuare a giocare in questa maniera per arrivare poi ai playoff sempre più sicuri di sé e pronti a fare l'impresa, diciamo.
Eh sì, quindi dai, può essere gara aperta sicuramente, ricordiamoci che all'andata, o meglio anche nel corso della stagione, forse la Cararese è stata la formazione che soprattutto nella prima parte di stagione forse è stata l'unica che ha messo veramente in difficoltà l'Ancona, e questo è tutto dire proprio per quanto confermare quanto ci stavi dicendo, Gianluca. E insomma, un Ancona, dicevamo, che verrà ad Ancona a giocarsela a viso aperto, più o meno siamo già in grado di poter capire quale potrebbe essere lo schieramento che dal canto può mettere in campo a sabato al Del Conero?
Guarda, si parte dal 3-5-2 sicuramente, che è un modulo che lui non cambia, soprattutto perché dice che non ha i terzini per giocare a 4, quindi passa a 4 proprio in caso di necessità estrema. E diciamo che la formazione era un po' obbligata col Siena e probabilmente lo sarà anche al Conero, perché diciamo che dietro dovrebbe mancare ancora D'Ambrosio, che ha un problema, ha un'infiammazione alla cresta iliaca ed è un punto noioso, quindi non riescono a guarirlo. Quindi dietro in pratica rimangono solo tre difensori centrali, che sono Imperiale, Pelagatti e Marino, i tre che hanno giocato con lo Spezia, perché poi il giovane Folino ha un dito rotto, può darsi che magari con una fasciatura potrà essere in panchina. Pinto, l'altro giocatore che si era rotto il crociato, ha recuperato, ha riavuto un problemino, quindi non c'è. E se dovesse formare un difensore, probabilmente dovrebbe mettere un centrocampista, un esterno dietro. A centrocampo invece c'è ampia possibilità, perché c'ha tanti giocatori, però diciamo che questa serie è partita quando paradossalmente i mercati, tra infortuni e squalifiche, aveva smesso di fare il play, ha dovuto trovare un'altra soluzione, ha messo centrale l'argentino Schiavi, che praticamente è stato in queste partite sempre il migliore in campo, perché ha lì come play veramente ha trovato il gol, ha trovato gli assist, è uno che va comunque da diga, e quindi lui e il capitano della Latta sono due centrali sicuri della mediana, mentre il terzo cambia di solito a seconda di un'impostazione un po' più tattica o di un'impostazione più offensiva. Con lo Spezia è rimasto fuori inizialmente Bozzanai, che poi è entrato nella ripresa e ha fatto gol e assist e ha chiuso la partita, ed ha iniziato Palmieri ex Entella. Potrebbe ripartire Palmieri, ma potrebbe anche giocare Mercati a fare il braccetto, come potrebbe giocare Bozzanai al primo minuto. Questo qui è probabilmente uno dei ballottaggi che vedremo. Mentre sugli esterni, Cicconi a sinistra, diciamo che è un punto fermo, perché in pratica è una mezzala che però è un fantasista aggiunto che parte dall'esterno. E sull'altra fascia sta facendo molto bene Grassini a destra, ha fatto l'assist con lo Spezia, secondo me verrà riconfermato, però ci sono delle valide alternative, ci sono Frey e Coccia eventualmente per sostituirlo. Di punta, essendoci Bernardotto ancora infortunato, Giannetti che ha la pubalgia e quindi più di un tempo non è difficile che lo riesca a fare, anche lì mi sembra che la coppia d'attacco si sarà obbligata con Capello e Nerce. E c'è questo giovane Castigliani che è venuto a gennaio, che però ha sempre fatto solo qualche scampo di gara, quindi diciamo questo dovrebbe essere assetto, a meno di imprevisti poi nel corso della settimana.
Quindi una formazione quasi, possiamo dire, delineata, che va un po' a confermare quella che ha giocato contro il Siena.
Sì, infatti, perfettamente come hai detto.
E una curiosità, tu mi parlavi di Alessandro Mercati, sono curioso di sapere com'è stata la stagione di questo ragazzo, perché questo è un giocatore che in estate era molto vicino ad indossare la maglia dell'Ancona, ricordiamo ex Montevarchi, di proprietà del Sassuolo, e doveva venire ad Ancona, la storia dice questo, doveva venire ad Ancona, poi arriva la Reggiana, lui tra l'altro proprio nativo di vicino Reggio Emilia, e poi salta la Reggiana e arriva invece in un secondo momento alla Carrarese. Che stagione è stata per questo ragazzo?
Guarda, è stata una stagione con chiaroscuri, perché in chiaroscuro, perché ha iniziato benissimo, era un punto fermo, dal canto l'ha riciclato, perché lui parte come mezzala, ha riciclato come play, e da play ha fatto benissimo, perché il limite di questo ragazzo, che ha delle doti di grandi capacità, magari era quello un po' di, come mezzala, di inserirsi poco, di andare poco alla conclusione, trovare poco la giocata, invece messo con la sua verve, messo davanti alla difesa, recuperava tantissimi palloni e aveva anche la capacità di far cambiare velocemente il fronte d'azione. Poi ha avuto una serie di squalifiche, sia per l'ammonizione, perché lui ha preso una decina di ammonizioni, quindi un paio di tre squalifiche, poi è stato espulso per 2-3 giornate, ha avuto anche un infortunio e quindi la seconda parte della stagione a metà ha avuto meno possibilità di mettersi in mostra. Nel frattempo, come ti dicevo prima, è scoppiato Schiavi in mezzo, e quindi dopo era difficile togliere lo Schiavi di lì, perché diciamo che all'inizio di questo ciclo vincente Schiavi ha fatto 2-3 gol da 3 punti fondamentali, giocando da play, facendo assist così, e quindi il ragazzo ora ha rifatto uno scampolo di partita con lo Spezia, l'aveva fatto con l'Olbia, con l'Olbia era partito, aveva fatto un primo tempo discreto. È un giocatore di grande prospettiva, secondo me. Da come era partito all'inizio pensavamo tutti che potesse bruciare le tappe e il prossimo anno essere in una categoria superiore. Poi ha avuto questi contrattempi, diciamo che ora lo fanno rivedibile ancora. Dispiace, perché dopo Montevarchi questa qui poteva essere la stagione della consacrazione in una categoria per puntare a obiettivi più importanti. E invece, da come sta finendo, probabilmente rimarrà ancora una stagione così a bagnomaria.
Parliamo comunque di un ragazzo classe 2002, quindi ancora sì, molto giovane, 20 anni.
Era un punto fermo, anche perché all'inizio la Carrarese giocava sul minutaggio, quindi sulle quote, quindi lui era inamovibile. Poi a metà stagione è stata fatta anche la scelta di lasciar perdere il minutaggio, e quindi si è puntato su una squadra anche leggermente più esperta. Lui però, se non avesse avuto questi infortuni e queste squalifiche, probabilmente sarebbe rimasto un punto fermo. Ha avuto un po' anche di sfortuna, diciamo.
E insomma, vedremo cosa gli riserva il futuro. E, prima di salutarti, Gianluca, ti leggo questo messaggio che ci arriva da parte di Leonardo, che ti scrive: davo un'occhiata su Wikipedia, ho visto che la Carrarese tra C1, C2 e C1 è in Serie C dal 1978. Qual è il segreto di questa longevità e stabilità?
Ma diciamo che alla fine Carrara è una città che vive di calcio, che ha una grande tradizione, ha la fortuna anche, poi sapete che alla fine conta molto anche chi caccia fuori i soldi.
Certo.
E Carrara comunque è conosciuta in tutto il mondo per il marmo, e diciamo che ci sono imprenditori del marmo che hanno a cuore le sorti della città, che quando ci sono anche situazioni di difficoltà l'amministrazione è sempre stretta accanto, ha chiamato a rapporto anche un pochettino i suoi grandi imprenditori che non hanno mai non si sono mai tirati indietro, diciamo. Quindi senza sperperare, senza eccessi di poi vedete anche, potete vedere anche voi il budget quanto è costato in relazione agli altri, però la Cararese garantisce comunque di esserci sempre. Quello che fa specie è che in tutti questi anni non sia mai riuscita a salire, diciamo, di categoria, perché quello che manca magari è l'anno in B in poter fare la cadetteria così. E chissà che nei prossimi anni, programmando meglio, si possa provare a fare il colpaccio. Già è successo qualche anno fa, nell'anno Covid, è successo di arrivare a fare la semifinale col Bari e di arrivare lì per fare una finale playoff, e quindi immagino che il sogno che tale rimane però ai tifosi giallo-azzurri è quello di poter fare un anno veramente da protagonista.
Eh sì, dopo tutti questi anni di Serie C, insomma, magari anche la piazza si merita di poter sognare qualcosa di più, magari. Ecco. Perfetto. Ah, l'ultima, poi ti saluto. A livello di tifosi, qualcuno verrà ad Ancona?
Sì, sì, sicuramente qualcuno verrà. Diciamo che c'è uno zoccolo duro che non manca mai. Io immagino almeno un paio di pullman che saranno lì. Mm. E, non c'è, cioè, si sperava di più, perché anche col Siena sperava di poter toccare 1500 spettatori, che sono stati il top a inizio anno che abbiamo raccolto qua allo Stadio dei Marmi. Invece poi, complice una giornata da emergenza rossa, perché poi abbiamo avuto tanto, c'era proprio l'emergenza, sono venuti a Carrara, tra l'altro la tribuna è ancora inagibile, ormai è più di un anno, e quindi praticamente può vedere solo la partita, diciamo, in gradinata o in curva, quindi sotto l'acqua quando piove, e erano comunque in 900 spettatori, quindi non si è toccato neanche il migliaio. E però ci sono, in ogni trasferta c'è sempre stato la tifoseria organizzata che non si è mai fatta mancare, soprattutto in un momento del genere. Io credo che qualcuno verrà sicuramente.
Certamente. Perfetto, Gianluca, io ti ringrazio per essere stato con noi e chiaramente auguro il meglio alla Cararese per le partite che mancano, però facciamo dopo quella con l'Ancona, quella successiva. Dai.
Buona serata a voi,
ciao Gianluca, un abbraccio, ciao.
Bene, lasciamo anche il nostro ultimo ospite della puntata odierna, Gianluca Bondielli della Nazione, e siamo alla fase terminale di quello che riguarda questa puntata.
Adesso
di Punto
stavo pensando all'Erta Rossa, cioè, piove sempre a Carrara, cioè, io mi ricordo l'anno scorso anche veniva giù il mondo, il nubifragio. La storia della tribuna inagibile non mi sorprende, perché ricordo che già l'anno scorso, insomma, scendeva l'acqua già dalla tribuna, quindi, insomma, dopo un anno ancora la situazione mi sembra di capire che è un po' così da quelle parti. Vabbè, comunque abbiamo sentito, formazione complicata, soprattutto in questo momento che ha il favore di tanti risultati positivi, ben 10, e quindi ci vorrà veramente l'Ancona dei giorni migliori.
Massimiliano ritorna sull'argomento. Tranquillità, dice: secondo me uno dei problemi della partita di Fermo fino ad ora è la scarsa tranquillità in zona d'attacco. Se ci fate caso, anche con il Cesena sbagliamo quasi sempre negli ultimi 15-20 metri, passaggi sbagliati o conclusioni forzate, magari con compagni meglio posizionati.
No, ma io ripeto quello che dissi anche la settimana scorsa: se dovessi essere preoccupato è se una squadra non crea. L'Ancona fortunatamente crea tante palle gol, ma ne crea veramente tante. Solo che magari in precedenza c'era anche quella lucidità nel saperle realizzare. Adesso vuoi anche la complicità di risultati non proprio favorevoli, è chiaro che ti aumenta anche la pressione addosso e quindi insomma hai un qualcosa in più che magari non ti lascia con quella lucidità o con quella tranquillità quando sei in zona gol. Per quello io dico, la gara con la Carrarese sarebbe da azzerare veramente tutto ciò che è stato fatto di positivo e di negativo nel corso della stagione e viverla e giocarla come fosse una sola gara, unica, secca, dove ti giochi davvero tutto. Ma proprio perché se vuoi invertire la tendenza contro questa squadra qua e arrivare a quello che è un obiettivo della stagione, devi secondo me giocartela in questo modo. Poi dopo succeda quel che succeda, però ripeto, l'impegno da parte della squadra non è mai mancato, questo va detto. Poi puoi sbagliare l'approccio, per carità, ma l'impegno, quello c'è sempre stato, e finché c'è quello io sto tranquillo. Però è chiaro che mancano 4 gare alla fine, sarebbe davvero un peccato mandare all'aria quanto di buono fatto.
Diego dice: forse è vero che qualcosa dal punto di vista tecnico non sta funzionando, è vero che non abbiamo una corazzata, però è anche palese che questa squadra ha avuto, come lo scorso anno, alti e bassi spaventosi. Io non so se una rosa più forte avremmo avuto risultati migliori.
Questa cosa di andare a paragonare quelle che sono state le 3 stagioni di Colavito nei professionisti, Matelica prima, ancora Matelica poi e ora Ancona, è anche giusto farlo come paragone per capire insomma come sono gli andamenti della squadra di Colavito negli anni. Però è vero, sono cambiate le squadre, sono cambiate le qualità dei giocatori, le qualità tecniche, una superiorità tecnica secondo me della rosa di quest'anno rispetto alle precedenti, però il risultato è quello. Però sarebbe poi da fare una cosa: dovremmo andare a prendere quel periodo, le singole partite, e vedere come si sono sviluppate quelle partite. Perché è chiaro che se poi affronti gare dove ti mangi 7, 8, 9 palle gol nitide, secondo me poi è un discorso che decade da solo. Se invece è una costante anche a livello di prestazioni, allora magari può avere anche una sua linearità.
Allora, sto guardando se c'è qualche altro messaggio parcheggiato che possiamo leggere, a parte quelli che non possiamo leggere.
Vabbè, dai. No, vabbè, vedevo che c'è chi
Nicola
diceva...
dice: ragazzi, staremo alzando troppo l'asticella in questa stagione da sesti in classifica.
Ma io, cioè, non è una questione secondo me neanche di asticella. Questa cosa di asticella è da maggio dell'anno scorso, quando praticamente Roberta Nocelli da questi microfoni dice: l'obiettivo della prossima stagione è quella di alzare l'asticella e migliorare il sesto piazzamento. Poi è chiaro che quello che viene detto, visto che lo dice il direttore generale o l'amministratore delegato, insomma, sai che poi continua a rimanere nella mente dei tifosi e degli addetti ai lavori. Però comunque è sotto gli occhi di tutti che la qualità della squadra è stata migliorata nel corso dell'estate. Però cioè, adesso questo piazzamento, che è uguale a quello dell'anno scorso, è frutto di queste ultime 8 gare. Perché l'Ancona, insomma, l'abbiamo vista nel corso della stagione. Se io devo andare a paragonare, cioè io quest'anno ho visto una squadra che si è giocata a viso aperto tutte le partite, ogni scontro, anche con le formazioni top, Cesena, Reggiana, Entella. L'anno scorso neanche te le giocavi queste partite. Cioè, l'anno scorso tu stavi lì, alla prima botta che prendevi, ciao ciao, eri già perso. Invece qui te le sei giocate sempre, alla pari, se non addirittura sopra in certe partite. Quindi qualcosa in più è stato fatto. Ripeto, per come la vedo io, in questo momento non dice il vero per quelle che sono le qualità delle varie squadre. L'Ancona è una rosa per me da quarto posto, da quarto. La Carrarese, con tutto il bene che gli si può volere e per il momento d'oro che sta affrontando, non ha una rosa superiore per me all'Ancona, come non ce l'ha il Gubbio e come il Pontedera non può avere un punto in meno rispetto all'Ancona, ma secondo me per qualità ne ha molti di più in meno rispetto all'Ancona. Quindi vediamo, speriamo di riallineare le cose in queste ultime 4 partite.
Ultimi messaggi: mentalità fragile, parole sacrosante. L'unica cosa che non mi spiego è che sono gli stessi che hanno lottato su ogni pallone contro la Reggiana. Mi sta bene che non ci interessa fare il salto di categoria, anche io penso che non siamo assolutamente pronti, però vedere una squadra che non lotta più dà fastidio. Con la Carrarese almeno portiamola a casa, il pubblico dorico se lo merita.
Esatto, ma infatti è quello che anch'io vorrei cercare di capire, qual è stata l'involuzione. Però poi dopo senti Gianluca Ervatin che era lì e ti dice: ma io non ho visto una squadra fragile, ho visto una squadra che ha giocato, ha lottato. Sì, magari ha sentito un po' il contraccolpo nel momento in cui sbagli il rigore che ti può far chiudere la partita, però prendi il gol del pareggio ma ritorni subito a correre, e quindi anche quello dal mio punto di vista è un qualcosa di positivo, perché vuol dire che non hai sentito la botta quando subisci il gol, ma sei pronto subito a rilottare per cercare di riandare in vantaggio. Sarebbe peggio se questo non lo facessi, però è chiaro che qualcosa sta mancando, ecco, quello sicuramente.
Michele dall'Iraq ci aveva scritto: ho sempre difeso i ragazzi e il mister, ma la partita è stata secondo me brutta. A prescindere da come finirà, siamo nervosi, imprecisi, sconclusionati, inguardabili in ogni punto del campo. Sembra che la palla scotti. Speriamo in almeno un punto per il morale, ma è veramente una delle partite a cui non mi ha soddisfatto. Sembra che il campionato sia già finito con la Reggiana. E è deluso, insomma, Michele, che comunque ci segue da lì, che posso anche capire.
Io Stefano invece mi soffermerei un secondo su quanto ha detto ieri il direttore sportivo Francesco Micciola, perché nelle sue parole, insomma, a un certo punto dice: probabilmente ci sono dei giocatori dal quale anche noi ci aspettavamo di più in termini di leadership, insomma, in termini di personalità. E beh, forse è quello che sta mancando in questo momento, perché se comunque l'impegno c'è, e comunque la squadra, vuoi non vuoi, ci prova, ma non arriva il risultato, è chiaro che devi avere all'interno dello spogliatoio, allenatore a parte chiaramente, che il suo lo farà, ma devi avere anche dei giocatori che hanno quel carisma, quel qualcosa in più che prendono per mano la squadra. Forse io dalle parole ieri sera di Micciola, insomma, mi sembra di aver capito che anche lui si aspettasse magari un qualcosa in più da determinati giocatori proprio su questo aspetto, che invece non c'è stato nei momenti che serviva. Poi non so se ho capito male io, però mi sembra che grosso modo questa era una cosa che anche lui, insomma, non era soddisfatto.
Allora, vediamo se lo trovo il passaggio citato, lo vado a prendere dalla testata online tuttocampo.it, che tra altre cose estrae dall'intervista di Micciola, che ricordo era in esclusiva sulle frequenze di Radio 2. Infatti loro citano l'intervento del direttore sportivo Micciola a Radio 2. La frase dice: forse servirebbe qualche calciatore di più spiccata personalità.
Eccolo là. Quindi lui, Micciola, che è sempre onesto in quello che dice, insomma, non si nasconde. E niente, ci vuole un po' più di personalità magari da qualcuno, che anche loro stessi, quando hanno fatto la squadra in estate, si aspettavano ci potesse essere. E vediamo, ripeto, la gara di sabato, ragazzi, ci ripetiamo, però è veramente fondamentale, perché ti può dire tanto su quello che poi saranno le ultime tre gare che andrai a disputare. Quello che è certo è che l'Ancona intanto disputerà i playoff, da capire in che posizione e quindi con quali vantaggi.
E con quale testa.
Con quale testa.
Che forse è la cosa che
quella
ci lascia.
È importante, perché prima quella, perché poi ti spinge anche le gambe. Però sai, tornare a un risultato positivo nella gara di sabato ti darebbe veramente una spinta importante per quelle che sono poi le altre gare.
Sicuramente. Bene, siamo alla conclusione. Ricordiamo, replica domani alle ore 13, poi ci risentiamo invece domani sera alle 18:30 con Peppe Gallozzi e parleremo di due argomenti che sicuramente vi stanno molto a cuore, ovvero: è partito il bando, è stato pubblicato il bando a cui l'Ancona parteciperà per quello che riguarda il futuro centro sportivo. Ne parleremo, e quindi io penso che qualcuno farà un salto, ne parleremo con chi?
Parlerai con Guidotti domani sera.
Sì.
E chissà che magari...
Che non ci sia la DG Roberta Rocelli.
Chissà, vediamo.
puntata molto importante, quella di domani. E con Guidotti parleremo, l'ho letto apposta prima e condiviso anche sulla nostra pagina Facebook, sono partiti i lavori di restauro della facciata del vecchio dorico, quindi siamo anche buon punto sotto questo punto di vista.
Vai Stefano, chiudi con questo messaggio.
E sono sempre dalla parte di Mister Colavitto, dice questo nostro amico che non si firma mai, quindi non lo posso citare, che fa l'impossibile per ottenere il massimo dai suoi. Ma avete visto quanto si sbraccia? Abbiamo sentito anche che arriva a fine match senza voce,
quindi anche più che quanto si sbraccia, anche quanto si sgola in panchina il mister. Va bene, dai. E notizie su Melchiorri, beh, sarà da capire questa settimana il ragazzo come lavorerà. E avevano provato in sede di rifinitura a capire sabato scorso, se venerdì scorso, scusate, se era possibile farlo scendere in campo, però insomma, visto che non era neanche convocato, probabilmente qualche problemino c'era e quindi speriamo che magari possa superarlo ed essere disponibile per la gara di sabato ore 14:30, Stadio del Conero contro la Cararese.
Non l'abbiamo detto in apertura, lo ricordo io alla fine, aiutate questa radio che ha bisogno di tante energie per poter rimanere aperta, quindi se avete qualche conoscenza in aziende che devono fare un po' di pubblicità, ricordatevi di noi perché la Serranda è sempre a mezz'asta, quindi siamo vicini alla chiusura.
L'asticella.
Noi l'asticella non ce l'abbiamo, la nostra si è abbassata quando si sono alzate le bollette dell'energia elettrica. Grazie a tutti.
Buona serata a tutti.
Punto Biancorosso vi dà appuntamento a domani alle 18:30. Il programma è stato offerto da...
Quanti sapori hai provato nella tua vita? Il sapore della vittoria. Il sapore della libertà. Il sapore della felicità. Ma c'è solo un modo per provare il sapore della genuinità. Fare colazione con Latte Tre Valli. Un latte eccellente garantito dai nostri soci allevatori. A casa o al bar, Latte Tre Valli. Il sapore della genuinità.
Punto Biancorosso.